Questa mattina torniamo a Bologna perché lì 50 anni dopo si è tornati su una morte che coincide con uno dei grandi misteri italiani, della morte della quale ci siamo occupati anche in Alphaville proprio sul finire dell'anno, ma prima ancora con la fine di uno dei più grandi intellettuali del Novecento. La mostra si chiama Anatomia di un omicidio ed è dedicata a Pierpaolo Pasolini, e per noi lì c'è Alessandro De Bon, che saluto. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno Enrico. Sì, la mostra è in pienissimo centro, è allestita nella Galleria del Cinema modernissimo, e è effettivamente un salto indietro di mezzo secolo, sì nella storia d'Italia, ma anche nella cultura italiana e, come dicevi, nei misteri di questo paese. Lo sappiamo, Pierpaolo Pasolini fu ammazzato all'idroscalo di Ostia la notte tra il primo e il 2 novembre del 75, quindi nel pieno dell'epoca della strategia della tensione tra la bomba a Piazza Fontana del 69 e la strage di Bologna del 2 agosto dell'80, fu ammazzato dal 17enne Pino Pelosi, e per la giustizia quella scritta finisce qui. Ma la domanda è: finì davvero qui?
Quindi la mostra, insomma, si concentra proprio su quel che è successo quella notte.
Sì, come racconta il titolo, che gioca sul film di Justin Trier, Anatomia di una caduta, lo sguardo è lì, su quella notte. Ma parlando di Pierpaolo Pasolini, chiaramente è impossibile, no, restare lì sul selciato dell'idroscalo di Ostia come un qualsiasi caso di cronaca nera. C'è un enorme prima e c'è un eterno dopo, giudiziario, politico e culturale. Sicuramente l'inizio della mostra proprio è fisicamente lì, perché inizia proprio, tra l'altro, dalla ricostruzione in diorama, diciamo così, a grandezza naturale del luogo del delitto, con un telo bianco addirittura che copre il corpo di Pasolini, e forse, parere personale, è l'unica cosa che si poteva evitare, perché è un po' in bilico tra il voyeurismo, una puntata di Elisa True Crime e Mirabilandia. Ecco, forse questo lo avrei scontato.
La ricostruzione del prima, no? Cioè di come si è arrivati a quella notte, a chi fosse o chi fosse arrivato ad essere Pierpaolo Pasolini, invece, com'è trattata?
In maniera molto, molto attenta, molto dettagliata, è proprio una cronaca precisa, direi fattuale, accompagnata da prime pagine, da fotografie, testimonianze che portano a una sensazione precisa e feroce, a maggior ragione sapendo appunto come poi è andata a finire. Ovvero che, ok, la notte del primo novembre Pasolini fu ammazzato fisicamente, ma che prima, per anni, i tentativi di ammazzarlo culturalmente, politicamente e moralmente furono davvero infinite. Basti pensare che nei decenni precedenti Pasolini fu processato 33 volte, e non parliamo di un boss mafioso, ma di un poeta e regista, di un uomo di cultura e pensiero, però con due enormi colpe. La prima era dire quello che pensava e mostrarlo con i suoi film, e infatti con lui alla sbarra, processati, censurati, finirono tra i tanti La Ricotta, Cattone, Il Decameron, I Racconti di Canterbury, fino a Salò, che fu processato postumo. E poi la sua altra grande colpa nell'Italia degli anni 60 e 70 fu quella di essere omosessuale ed esserlo pubblicamente.
Senti, hai citato i suoi film finiti a giudizio, ma come giustamente ricordavi, insomma, Pasolini era anche, se non soprattutto, quel che diceva, quel che pensava.
Sì, chiaramente è impossibile raccontarlo in un minuto, ma d'altronde è talmente celebre il suo pensiero che forse non serve nemmeno. Basti pensare però che tra le ultimissime cose proprio che affermò prima di morire, Pasolini era veramente protagonista dei quotidiani e della televisione, qualche giorno prima aveva affermato che la scuola e la RAI dovessero essere abolite, per evitare che i giovani diventassero tutti uguali, un uguale che per Pasolini non portava a nulla di buono, a una borghesizzazione diffusa e dannosa. Pasolini parlava della società dei consumi come di nuovo fascismo, e ad esempio professava che i gerarchi della Democrazia Cristiana, facendo nome e cognome, Giulio Andreotti, Aldo Moro tra i tanti, andassero processati. Non ci andava per il sottile.
No, beh, come farsi degli amici, diremmo oggi. Insomma, dicevi esatto. 33 processi in vita, 33 processi in vita, ma sulla morte invece si è andati via molto più spediti.
Lo dicevamo all'inizio, per Paolo Pasolini, per la giustizia, per 40 anni è stato ucciso da Pino Pelosi, un ragazzo di vita, come fu definito, di 17 anni, al termine di una prestazione sessuale sfociata in violenza fisica. 10 anni fa però il caso fu riaperto tra testimonianze e ritrattazioni e l'ipotesi concretissima che Pelosi non fosse assolutamente solo quella notte, che fossero, si dice, addirittura almeno in 6. E che lui però e i suoi 17 anni fossero la pietra tombale posata da altri, su quel delitto. Come altri ci sarebbero stati poi dietro Ustica, Aldo Moro, la stazione di Bologna, tutti quegli altri misteri italiani che ben conosciamo.
Ecco, insomma, pare di capire che Pasolini, Anatomia di un omicidio, sia una mostra importante che attraversa la storia d'Italia trasversalmente in maniera drammatica.
Sì, lo è. Può essere insolita proprio perché si ferma su quegli ultimi momenti con questo taglio molto da cronaca nera, però è assolutamente interessante perché da lì veramente si aprono capitoli infiniti. Rimane alla Galleria Modernissimo fino all'8 febbraio, e un'occasione buona per guardare dentro qualcosa che non fa piacere, di sicuro. Ci sono parti anche parecchio crude, ma che va ricordato. Quindi la si può visitare tutti i pomeriggi, nel weekend anche al mattino, l'unica eccezione è il martedì che è chiusa tutto il giorno e tra l'altro con lo stesso biglietto si può visitare la mostra enorme su Giorgio Simenon di cui abbiamo parlato qualche tempo fa.
In questi spazi. Allora, Alessandro De Bono, intanto grazie. Ricordo Pasolini a Bologna, c'è ancora tempo per visitare questa mostra. Grazie, ci risentiamo molto presto. Buona giornata a te.
Grazie, buona giornata a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.